Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, volume 3, capitolo 206. Con due parabole sul Regno dei Cieli termina la sosta a Betania. La presenza dei contadini di Giocana, di Isacco e molti discepoli, delle donne, fra cui è Maria Santissima e Marta, e molti di Betania, Gesù parla. Tutti gli apostoli sono presenti. Il bambino, seduto di fronte a Gesù, non perde una parola. Il discorso deve essere iniziato da poco, perché ancora viene della gente. Dice Gesù: è per questo timore che sento così vivo in molti che voglio oggi proporvi una dolce parabola. Dolce per gli uomini di buona volontà, amara per gli altri, ma costoro hanno il modo di abolire questo amaro. Divengano loro pure di buona volontà, e il rimprovero suscitato dalla parabola nella coscienza cesserà di essere. Il Regno dei Cieli è la casa degli sponsali compiuti tra Dio e le anime. Il momento dell'entrata in esso, il giorno degli sponsali. Or dunque, udite. Da noi è costume che le vergini facciano scorta allo sposo che giunge, per condurlo fra lumi e canti alla casa nuziale insieme alla sua dolce sposa. Quando il corteo lascia la casa della sposa, che velata e commossa si dirige al suo posto di regina, in una casa non sua, ma che dal momento in cui ella diviene una carne con lo sposo, sua diventa, il corteo delle vergini, amiche per lo più della sposa, corre incontro a questi due felici per circondarli di un anello di luci. Ora avvenne che in un paese si fece uno sponsale. Mentre gli sposi coi parenti e amici tripudiavano nella casa della sposa, 10 vergini andarono al loro posto nel vestibolo della casa dello sposo, pronte ad uscire a lui incontro, quando un lontano suono di cembali e di canti avesse ad avvertire che gli sposi avevano lasciato la casa della sposa per venire a quella dello sposo. Ma il convito nella casa degli sponsali si prolungava e scese così la notte. Le vergini, voi lo sapete, tengono sempre le lampade accese per non perdere tempo al momento buono. Ora, tra queste 10 vergini, dalle lampade accese e ben lucenti, ve ne erano 5 savie e 5 stolte. Le savie, piene di prudenza, si erano provviste di piccoli vasi pieni d'olio per poter alimentare le lampade se la durata dell'attesa fosse stata più lunga del prevedibile, mentre le stolte si erano limitate ad empire per bene le lampadette. Un'ora passò dopo l'altra. Gai discorsi, racconti, facezie rallegrarono l'attesa. Ma poi non seppero più che dire né che fare. E, annoiate, o anche semplicemente stanche, le 10 fanciulle si sedettero più comodamente con le loro lampade accese e ben vicine, e piano piano si addormentarono. Venne la mezzanotte e si udì un grido: «Ecco lo sposo! Andategli incontro!» Le 10 fanciulle sorsero al comando, presero i veli e le ghirlande e si acconciarono e corsero alla mensola dove erano le lampade. 5 di esse languivano ormai. Il lucignolo, non più nutrito dall'olio tutto consumato, fumigava con sprazzi sempre più deboli, pronto a spegnersi al minimo soffio d'aria, mentre le altre 5 lampade, alimentate prima del sonno dalle prudenti, avevano fiamme ancor vive, che si fecero ancora più vive per il nuovo olio aggiunto al vasello del lume. «Oh!» pregarono le stolte, «dateci un poco del vostro olio, perché altrimenti le lampade si spegneranno al solo muoverle. Le vostre sono già belle!» Ma le prudenti risposero: «Fuori è il vento della notte e cade la guazza a grosse gocce. Mai non basta l'olio per fare una robusta fiamma che possa resistere ai venti e all'umidore. Se ve ne diamo, accadrà che a noi pure vacillerà la luce, e ben triste sarebbe il corteo delle vergini senza il palpitare delle fiammelle. Andate! Correte dal venditore più vicino, pregate, bussate, fatelo alzare perché vi dia olio!» E quelle, affannate, sgualcendo i veli, macchiandosi le vesti, perdendo le ghirlande nell'urtarsi e nel correre, seguirono il consiglio delle compagne. Ma mentre andavano a comprare l'olio, ecco spuntare dal fondo della via lo sposo con la sposa. Le 5 vergini, munite di lampade accese, gli corsero incontro e in mezzo a loro gli sposi entrarono in casa per la fine della cerimonia, quando le vergini avrebbero scortato per ultimo la sposa fino alla camera nuziale. L'uscio venne chiuso dopo l'entrata degli sposi e chi fuori era, fuori rimase. E così fu per le 5 stolte che, giunte infine con l'olio, trovarono la porta serrata e inutilmente vi picchiarono contro, ferendosi le mani e gemendo: «Signore, signore, aprici! Siamo del corteo delle nozze! Siamo le vergini propiziatorie, scelte per portare onore e fortuna al tuo talamo!» Ma lo sposo, dall'alto della casa, lasciando per un momento gli invitati più intimi da cui si accomiatava mentre la sposa entrava nella stanza nuziale, disse: «In verità vi dico che non vi conosco. Non so chi siate. I vostri visi non erano festanti intorno alla mia amata. Usurpatrici siete. Siate perciò lasciate fuori dalla casa delle nozze.» E le 5 stolte, piangendo, se ne andarono per le strade buie, con l'ormai inutile lume, con le vesti sgualcite, i veli strappati, le ghirlande disfatte o perdute. Ed ora sentite il sermone chiuso nella parabola. Vi ho detto al principio che il regno dei cieli è la casa degli sponsali compiuti fra Dio e le anime. Alle nozze celesti sono chiamati tutti i fedeli, perché Dio ama tutti i suoi figli. Chi prima, chi poi, Si trova al momento degli sponsali e l'esservi arrivati è gran sorte. Ma ora udite ancora. Voi sapete come le fanciulle reputino onore e fortuna esser chiamate ad ancella intorno alla sposa. Applichiamo al nostro caso i personaggi e capirete meglio. Lo sposo è Dio. La sposa, l'anima di un giusto che, superato il periodo del fidanzamento nella casa del padre, ossia nella tutela e ubbidienza della e alla dottrina di Dio, vivendo secondo giustizia, viene portata nella casa dello sposo per le nozze. Le ancelle vergini sono le anime dei fedeli che, per l'esempio lasciato dalla sposa, essere stata scelta dallo sposo per le sue virtù è segno che costei era un esempio vivo di santità, cercano di giungere allo stesso onore santificandosi. Sono in veste bianca, netta e fresca, in bianchi veli, coronate di fiori. Hanno lampade accese in mano. Le lampade sono ben pulite dal lucignolo nutrito di olio del più puro perché non sia maleodorante. In veste bianca. La giustizia fermamente praticata dà candida veste, e presto verrà il giorno che candidissima sarà, senza neppur più il lontano ricordo di macchia, di un candore supernaturale, di un candore angelico. In veste netta. Occorre con l'umiltà tenere sempre netta la veste. Tanto facile è offuscare la purezza del cuore, e chi non è mondo di cuore non può vedere Dio. L'umiltà è come acqua che lava. L'umile si accorge subito, perché ha occhio non offuscato da fumi di orgoglio, di essersi offuscata la veste, e corre dal suo Signore e dice: «Ho levato la nettezza a questo mio cuore, io piango per mondarmi, ai tuoi piedi piango, e tu, mio sole, in bianca dei tuoi benigni perdoni, dei tuoi paterni amori, la veste mia». In veste fresca. Oh, la freschezza del cuore! I bambini l'hanno perdono di Dio, i giusti l'hanno perdono di Dio e volontà propria, i santi l'hanno perdono di Dio e per volontà portata all'eroismo. Ma i peccatori dall'anima lacerata, bruciata, avvelenata, insozzata, non potranno allora mai più avere una veste fresca? Oh sì che la possono avere. Cominciano ad averla dal momento che si guardano con ribrezzo. L'aumentano quando decidono di cambiare vita, la perfezionano quando con la penitenza si lavano, si disintossicano, si medicano, si ricompongono la loro povera anima. E con l'aiuto di Dio, che non nega soccorso a chi gli chiede santo aiuto, e con la volontà propria, portata al supereroismo, perché in loro non necessita di tutelare ciò che hanno, ma di ricostruire ciò che loro hanno abbattuto, perciò doppia e tripla e settupla fatica, e infine con una penitenza instancabile, implacabile verso l'io che fu peccatore, riportano la loro anima ad una nuova freschezza d'infanzia, fatta preziosa dall'esperienza che li fa maestri di altri che sono come erano loro un tempo, ossia peccatori. In bianchi veli, l'umiltà. Io ho detto, quando pregate o fate penitenza, fate che il mondo non se ne avveda. Nei libri sapienziali è detto, non è bene svelare il segreto del re. L'umiltà è il velo candido messo a difesa sul bene che si fa e sul bene che Dio ci concede. Non gloria per l'amore di privilegio che Dio concede, non stolta gloria umana, il dono verrebbe subito ritolto, ma interno canto del cuore al suo Dio. L'anima mia ti magnifica, o Signore, perché tu hai rivolto il tuo sguardo alla bassezza della tua serva. Gesù ha una breve sosta e getta uno sguardo verso sua madre che avvampa sotto il suo velo e si china tutta come per ravviare i capelli del bambino che è seduto ai suoi piedi, ma in realtà per celare il suo commosso ricordo. Coronata di fiori. L'anima deve intessersi la sua quotidiana ghirlanda di atti virtuosi, perché al cospetto dell'Altissimo non devono stare cose vizze, né si deve stare in aspetto sciatto. Quotidiana, ho detto, perché l'anima non sa quando Dio sposo può apparire per dire vieni, perciò non stancarsi mai di rinnovare la corona. Non abbiate paura, i fiori avvizziscono, ma i fiori delle corone virtuose non avvizziscono. L'angelo di Dio, che ogni uomo ha al suo fianco, le raccoglie queste ghirlande quotidiane e le porta in cielo, e là faranno da trono al novello beato quando entrerà come sposa nella casa nuziale. Hanno le lampade accese. E per onorare lo sposo e per guidarsi nella via. Com'è fulgida la fede e che dolce amica ella è. Ha una fiamma raggiante come una stella, una fiamma che ride perché è sicura nella sua certezza, una fiamma che rende luminoso anche lo strumento che la regge. Anche la carne dell'uomo nutrito di fede pare, fin da questa terra, farsi più luminosa e spirituale, immune da precoce appassimento. Perché chi crede si regge sulle parole, sui comandi di Dio, per giungere a possedere Dio, suo fine, e perciò fugge ogni corruzione, non ha turbamenti, paure, rimorsi, non è obbligato ad uno sforzo per ricordarsi le sue menzogne, o per nascondere le sue male azioni, e si conserva bello e giovane della bella incorruzione del santo. Una carne e un sangue, una mente e un cuore puliti da ogni lussuria per contenere l'olio della fede, per dare luce senza fumo. Una costante volontà per nutrire sempre questa luce. La vita di ogni giorno, con le sue delusioni, constatazioni, contatti, tentazioni, attriti, tende a sminuire la fede. No, non deve avvenire. Andate giornalmente alle fonti dell'olio soave, dell'olio sapienziale, dell'olio di Dio. Lampada poco nutrita può essere spenta dal minimo vento, può essere spenta dalla pesante guazza della notte. La notte. L'ora delle tenebre, del peccato, della tentazione viene per tutti. È la notte per l'anima. Ma se questa ha se stessa colma di fede, non può la fiamma essere spenta dal vento del mondo, dal caligo delle sensualità. Infine, vigilanza, vigilanza, vigilanza. Chi imprudente si fida dicendo: «Oh Dio, verrà il tempo, mentre ho ancora luce in me». Chi si induce a dormire in luogo di vegliare e dormire sprovvisto di quanto necessita per sorgere sollecito alla prima chiamata. Chi si riduce all'ultimo momento per procurarsi l'olio della fede o il lucignolo robusto della buona volontà, incorre nel pericolo di rimanere fuori quando giunge lo sposo. Vegliate dunque con prudenza, con costanza, con purezza, con fiducia, per essere sempre pronti alla chiamata di Dio, perché in realtà non sapete quando esso verrà. Miei cari discepoli, io non voglio indurvi a tremare di Dio, ma anzi ad avere fede nella sua bontà. Sia voi che restate, come voi che andate, pensate che se farete ciò che fecero le vergini savie, sarete chiamati non solo a fare corteggio allo sposo, ma, come per la fanciulla Ester, divenuta regina al posto di Vasti, sarete scelti ed eletti a spose, avendo lo sposo trovato in voi ogni grazia e favore sopra ogni altro. Io vi benedico, voi che andate. Portate in voi e ai compagni questa mia parola. La pace del Signore sia sempre con voi. Gesù si avvicina ai contadini per salutarli ancora, ma Giovanni di Endor gli sussurra: «Maestro, ormai c'è Giuda». «Non importa, accompagnali al carro e fa ciò che ti ho detto di fare». L'assemblea si scioglie lentamente. Molti parlano a Lazzaro e questo si volge a Gesù, che, lasciati i contadini, viene in quel senso e dice: «Maestro, prima che tu ci lasci, parlaci ancora. Questo vogliono i cuori di Betania». «La sera scende, ma è placida e serena. Se volete riunirvi sui fieni falciati, io vi parlerò prima di lasciare questo paese amico. Oppure domani, all'aurora, perché è giunta l'ora del commiato». «Più tardi, questa sera», urlano tutti. «Come voi volete. Andate ora, alla metà della prima vigilia vi parlerò». E, instancabile, infatti, mentre il sole scompare anche col ricordo del suo rosso in un primo stridere di grilli incerto, solitario, Gesù si avvia in mezzo ad un prato falciato da poco e su cui le erbe morenti fanno un tappeto di acuta e morbida fragranza. Lo seguono gli apostoli, le Marie, Marta e Lazzaro con quelli della sua casa, Isacco coi discepoli e direi tutta Betania. Tra i servi è il vecchione con la donna, i due che sul Monte delle Beatitudini hanno trovato un conforto anche per i loro giorni. Gesù si ferma a benedire il patriarca che gli bacia piangendo la mano e che accarezza il bambino che cammina a fianco di Gesù dicendogli: "Te beato che lo puoi sempre seguire. Sii buono, sta attento, figlio. La tua è una gran ventura, una gran ventura. Sul tuo capo è sospesa una corona. Oh, te beato!" Quando tutti sono a posto, Gesù inizia a parlare. Partiti i poveri amici che avevano bisogno di essere molto confortati nella speranza, nella certezza, anzi, che basta poco sapere per essere ammessi nel regno, che basta un minimo di verità su cui la buona volontà lavora. Parlo ora a voi, molto meno infelici, perché in condizioni materiali molto migliori e con maggiori aiuti dal Verbo. Il mio amore va a loro solo col pensiero. Qui a voi il mio amore viene anche con la parola. Perciò voi andate trattati, in terra come in cielo, con maggiore fortezza, perché a chi più è stato dato, più sarà chiesto. Essi, i poveri amici che stanno tornando alla loro galera, non possono che avere un minimo di bene e danno in compenso un massimo di dolore. Perciò a loro solo le promesse della benignità, perché ogni altra cosa sarebbe superflua. In verità vi dico che la loro vita è penitenza e santità e non deve essere imposto loro altro. E in verità anche vi dico che, pari a vergini savie, essi non lasceranno spegnere la loro lampada fino all'ora della chiamata. Lasciarla spegnere? No, è tutto il loro bene questa luce, non possono lasciarla spegnere. In verità vi dico che come io sono nel Padre, così i poveri sono in Dio. È per questo che io, Verbo del Padre, ho voluto nascere povero e povero rimanere, perché fra i poveri mi sento più prossimo al Padre, che ama i minimi ed è amato da essi con tutta la loro forza. I ricchi hanno tante cose, i poveri hanno solo Dio, i ricchi hanno amici, i poveri sono soli, i ricchi hanno molte consolazioni, i poveri non hanno consolazioni, i ricchi hanno distrazioni, i poveri hanno solo il lavoro. I ricchi hanno tutto reso facile per il denaro. I poveri hanno anche la croce di dover temere malattie e carestie, perché sarebbe la fame e la morte per loro. Ma hanno Dio i poveri, il loro amico, il loro consolatore, colui che li distrae dal loro penoso presente con speranze celesti, colui a cui si può dire, e loro lo sanno dire, lo dicono perché appunto sono poveri, umili, soli, Padre, sovvienici della tua misericordia. Quanto io dico in questa terra di Lazzaro, amico mio e amico di Dio, sebbene tanto ricco, può parere strano. Ma Lazzaro è l'eccezione fra i ricchi. Lazzaro è giunto a quella virtù difficilissima a trovarsi sulla terra e ancor più difficile a mettersi in pratica per insegnamento altrui, la virtù della libertà dalle ricchezze. Lazzaro è giusto, non si offende, non si può offendere perché sa che egli è il ricco povero e perciò non lo tocca il mio celato rimprovero. Lazzaro è giusto e riconosce che nel mondo dei grandi è così come io dico. Perciò io parlo e dico, in verità vi dico che è molto più facile che sia in Dio un povero che un ricco, e nel cielo del Padre mio e vostro molti seggi saranno occupati da coloro che sulla terra furono spregiati perché minimi come polvere che si calpesta. I poveri serbano in cuore le perle delle parole di Dio. Sono il loro unico tesoro. Chi ha una sola ricchezza, veglia su essa. Chi ne ha molte è annoiato e distratto ed è superbo ed è sensuale. Per tutto questo non ammira con occhi umili e innamorati il tesoro che Dio ha dato e lo confonde con altri tesori, solo in apparenza preziosi. Tesori che sono le ricchezze della terra e pensa, degnazione mia, se accolgo le parole di uno pari a me nella carne. E ottunde la sua capacità di gustare ciò che è soprannaturale con i sapori forti della sensualità. Sapori forti, sì, molto speziati, per confondere il loro lezzo e il loro sapore di putredine. Ma udite e capirete meglio come le sollecitudini, le ricchezze e le crapule impediscono l'entrata nel regno dei cieli. Una volta un re fece le nozze di suo figlio. Potete immaginare che festa fosse nella reggia. Era il suo unico figlio e, giunto all'età perfetta, si sposava con la sua diletta. Il padre e re volle che tutto fosse gioia intorno alla gioia del suo diletto, finalmente sposo con la beneamata. Tra le molte feste nuziali fece anche un grande pranzo e lo preparò per tempo, vegliando su ogni particolare dello stesso perché riuscisse splendido e degno delle nozze del figlio del re. Mandò per tempo i suoi servi a dire agli amici e agli alleati e anche ai più grandi nel suo regno che le nozze erano stabilite per quella data sera e che loro erano invitati e che venissero per fare degna cornice al figlio del re. Ma amici, alleati e grandi del regno non accettarono l'invito. Allora il re, dubitando che i primi servi non avessero parlato a dovere, ne mandò altri ancora perché insistessero, dicendo: «Ma venite, ve ne preghiamo! Ormai tutto è pronto! La sala è apparecchiata, i vini preziosi sono stati portati da ogni dove e già nelle cucine sono ammucchiati i buoi e gli animali ingrassati per essere cotti e le schiave intridono le farine a far dolciumi ed altre pestano le mandorle nei mortai per farne le cornie finissime a cui mescolano aromi tra i più rari. Le danzatrici e i suonatori più bravi sono stati scritturati per la festa. Venite dunque, a ciò non sia inutile tanto apparato». Ma amici, alleati e grandi del regno o rifiutarono o dissero: «Abbiamo altro da fare», o finsero di accettare l'invito, ma poi andarono ai loro affari, chi al campo, chi ai negozi, chi ad altre cose, ancor meno nobili. E infine ci fu chi, seccato da tanta insistenza, prese il servo del re e l'uccise per farlo tacere, posto che insisteva: «Non negare al re questa cosa, perché te ne potrebbe venire male». I servi tornarono al re e riferirono ogni cosa. E il re avvampò di sdegno, mandando le sue milizie a punire gli uccisori dei suoi servi e a castigare quelli che avevano sprezzato il suo invito, riservandosi di beneficare quelli che avevano promesso di venire. Ma la sera della festa, all'ora fissata, non venne nessuno. Il re, sdegnato, chiamò i servi e disse: «Non sia mai che mio figlio resti senza chi lo festeggi in questa sua sera nuziale. Il banchetto è pronto, ma gli invitati non ne sono degni. Eppure il banchetto nuziale del figlio mio deve avere luogo. Andate dunque sulle piazze e sulle strade, mettetevi ai crocicchi, fermate chi passa, adunate chi sosta e portateli qui, che la sala sia piena di gente festante». I servi andarono. Usciti per le vie, sparsisi sulle piazze, messisi ai crocicchi, radunarono quanti trovarono, buoni o cattivi, ricchi o poveri, e li portarono nella dimora regale, dando loro i mezzi per apparire degni di entrare nella sala del banchetto di nozze. Poi li condussero in quella, ed essa fu piena, come il re voleva, di popolo festante. Ma entrato il re nella sala per vedere se potevano avere inizio le feste, vide uno che, nonostante gli aiuti dati dai servi, non era in veste di nozze. Gli chiese: «Come mai sei entrato qui senza la veste di nozze?» E colui non seppe che rispondere, perché infatti non aveva scusanti. Allora il re chiamò i servi e disse loro: «Prendete costui, legatelo nelle mani e nei piedi e gettatelo fuori della mia dimora, nel buio e nel fango gelido. Ivi starà nel pianto e con stridor di denti, come ha meritato per la sua ingratitudine e per l'offesa che mi ha fatta, e più che a me, al figlio mio, entrando con veste povera e non monda nella sala del banchetto, dove non deve entrare che ciò che è degno di essa e del figlio mio. Come voi vedete, le sollecitudini del mondo, le avarizie, le sensualità, le crudeltà attirano l'ira del re. Fanno sì che mai più questi figli delle sollecitudini entrino nella casa del re. E vedete anche come, anche fra i chiamati, per benignità verso suo figlio vi sono i puniti. Quanti al giorno d'oggi, in questa terra alla quale Dio ha mandato il suo verbo? Gli alleati, gli amici, i grandi del suo popolo, Dio veramente li ha invitati attraverso i suoi servi e più li farà invitare con invito pressante man mano che l'ora delle mie nozze si farà vicina. Ma non accetteranno l'invito perché sono falsi alleati, falsi amici e non sono grandi che di nome perché la bassezza è in loro. Gesù va elevando sempre più la voce e i suoi occhi, alla luce di fuoco che è stato acceso tra lui e gli ascoltatori per illuminare la sera, nella quale manca ancora la luna, che è nella fase decrescente e si alza più tardi, gettano sprazzi di luce, come fossero due gemme. Sì, la bassezza è in loro. Per tutto questo essi non comprendono che è dovere e onore per loro aderire all'invito del re. Superbia, durezza, libidine fanno baluardo nel loro cuore e, sciagurati che sono, e hanno odio a me, per cui non vogliono venire alle mie nozze, non vogliono venire. Preferiscono alle nozze i connubi con la politica sozza, con il più sozzo denaro, con il sozzissimo senso. Preferiscono il calcolo astuto, la congiura, la subdola congiura, il tranello, il delitto. Io tutto questo lo condanno in nome di Dio. Si odia perciò la voce che parla e le feste a cui invita. In questo popolo vanno cercati coloro che uccidono i servi di Dio, i profeti che sono i servi fino ad oggi, i miei discepoli che sono i servi da ora in poi. In questo popolo vanno scelti i turlupinatori di Dio che dicono «sì, veniamo», mentre dentro di sé pensano neanche per idea. Tutto questo è in Israele. E il re del cielo, perché il figlio abbia un degno apparato di nozze, manderà a raccogliere sui crocicchi coloro che sono non amici, non grandi, non alleati, ma sono semplicemente popolo che passa. Già, e per mia mano, per la mia mano di figlio e di servo di Dio, la raccolta si è iniziata. Quali che siano, verranno, e sono già venuti, ed io li aiuto a farsi mondi e belli per la festa di nozze. Ma ci sarà, per sua sventura ci sarà, chi anche della magnificenza di Dio, che gli dà profumi e vesti regali per farlo apparire quale non è, un ricco e degno, vi sarà chi di tutta questa bontà se ne farà un approfitto indegno per sedurre, per guadagnare. Individuo di bieco animo, abbracciato dal polipo ripugnante di tutti i vizi, e sottrarrà profumi e vesti per trarne guadagno illecito, usandoli non per le nozze del figlio, ma per le sue nozze con Satana. Ebbene, questo avverrà, perché molti sono i chiamati, ma pochi coloro che, per sapere perseverare nella chiamata, giungono ad essere eletti. Ma anche avverrà che a queste iene, che preferiscono le putrefazioni al nutrimento vivo, sarà inflitto il castigo di essere gettati fuori della sala del banchetto, nelle tenebre e nel fango di uno stagno eterno, in cui stride Satana il suo orrido riso per ogni trionfo su un'anima, e dove suona eterno il pianto disperato dei mentecatti che seguirono il delitto invece di seguire la bontà che li aveva chiamati. Alzatevi e andiamo al riposo. Io vi benedico, o cittadini di Betania, tutti. Io vi benedico e vi do la mia pace, e benedico te in particolare, Lazzaro, amico mio, e te, Marta. Benedico i miei discepoli, antichi e nuovi, che mando per il mondo a chiamare alle nozze del Re. Inginocchiatevi, che io vi benedica tutti. Pietro, di l'orazione che vi ho insegnata, e dilla stando qui al mio fianco, in piedi, perché così va detta da chi a ciò è destinato da Dio. L'assemblea si inginocchia tutta sul fieno, rimanendo in piedi solo Gesù, nel suo abito di lino, alto e bellissimo, e Pietro nella sua veste marrone scuro, acceso di emozione, quasi tremante, che prega con la sua voce non bella ma virile, andando adagio per paura di sbagliare: Padre nostro. Si sente qualche singhiozzo di uomo, di donna. Margiam, inginocchiato proprio davanti a Maria, che gli tiene le manine congiunte, guarda con un sorriso d'angelo Gesù e dice piano: Guarda, madre, com'è bello! E com'è bello anche il padre mio! Sembra d'essere in cielo! Ci sarà la mia mamma qui a vedere? E Maria, in un sussurro che finisce in un bacio, risponde: Sì, caro, e l'è qui, e impara la preghiera. E io l'imparerò. Ella la sussurrerà all'anima tua mentre tu dormi, ed io te la ripeterò di giorno. Il bambino piega indietro la testolina bruna sul petto di Maria e sta così, mentre Gesù benedice con la sempre solenne benedizione mosaica. Poi tutti si alzano, andando ognuno alle proprie case. Solo Lazzaro segue ancora Gesù, entrando con lui nella casa di Simone per stare ancora con lui. Entrano anche tutti gli altri. L'Iscariota si mette in un angolo semibuio, mortificato. Non osa stringersi a Gesù come fanno gli altri. Lazzaro si felicita con Gesù. Dice: Oh, mi duole di vederti partire, ma sono più contento che se ti avessi visto andare via ieri l'altro. Perché Lazzaro? Perché mi parevi tanto triste, stanco, non parlavi, poco sorridevi, ieri e oggi. Sei tornato il mio santo e dolce maestro e ciò mi dà tanta gioia. Lo ero anche se tacevo. Lo eri. Ma tu sei serenità e parola. Noi vogliamo questo da te. Beviamo a queste fonti la nostra forza. Ed ora queste fonti parevano disseccate. Era penosa la nostra sete. Tu vedi che anche i gentili se ne sono stupiti e sono venuti a cercarle. L'Iscariota, a cui si era accostato Giovanni di Zebedeo, osa parlare. Già avevano domandato anche a me, perché io stavo molto presso l'Antonia sperando di vederti. Sapevi dove ero? Risponde Gesù brevemente. Lo sapevo, ma speravo che non avresti deluso chi ti attendeva. Anche i romani furono delusi. So perché hai agito così. E sei tu che me lo chiedi? Non sei al corrente degli umori del Sinedrio, dei farisei, degli altri ancora per me? Che avresti avuto paura? No, nausea. Lo scorso anno, quando ero solo, uno solo contro tutto un mondo che neppure sapeva se ero profeta, ho mostrato di non avere paura e tu sei un acquisto di quella mia audacia. Ho fatto sentire la mia voce contro tutto un mondo di urlatori. Ho fatto sentire la voce di Dio ad un popolo che se l'era dimenticata. Ho purificato la casa di Dio dalle sozzure materiali che erano in essa, non sperando di ripulirla delle ben più gravi sozzure morali che in essa hanno nido, perché non ignoro il futuro degli uomini, ma per fare il mio dovere. Per lo zelo della casa del Signore eterno, tramutata in una piazza vociante di barattieri, usurai e di ladri, e per scuotere dal torpore quelli che secoli di trascuratezza sacerdotale avevano fatto cadere in letargo spirituale. È stato lo squillo di raccolta al mio popolo, per portarlo a Dio. Quest'anno sono tornato. E ho visto che il tempio è sempre lo stesso, che è peggio ancora, non più spelonca di ladri, ma posto di congiura, e poi diverrà sede del delitto, e poi lupanare, e poi, finalmente, sarà distrutto da una forza più potente di quella di Sansone, schiacciando una casta indegna di chiamarsi santa. Inutile parlare in quel luogo, nel quale, te lo ricordo, mi fu proibito di parlare. Popolo fedifrago, popolo avvelenato nei suoi capi, che osa interdire che la parola di Dio parli nella sua casa. Fu proibito. Ho taciuto per amore dei minimi. Non è ancora l'ora di uccidermi. Troppi hanno bisogno di me e i miei apostoli. Non sono ancora forti per ricevere sulle loro braccia la mia prole, il mondo. Non piangere, madre. Perdona, tu buona, al bisogno di tuo figlio di dire a chi vuole o può illudersi la verità che io so. Taccio. Ma guai a coloro per i quali Dio tace. Madre, Margia, non piangete, ve ne prego, nessuno pianga. Ah, in realtà piangono tutti, più o meno dolorosamente. Giuda, pallido come un morto nella sua veste gialla e rossa a righe, osa ancora parlare con una voce piagnucolosa e ridicola. Credi, maestro, che io sono stupito e addolorato. Non so che vuoi dire. Io non so nulla. È vero che io non ho visto nessuno del tempio. Ho rotto i contatti con tutti, ma se tu lo dici sarà vero. Giuda! Anche Sadoc non hai visto? Giuda chinò il capo borbottando. È un amico. Come tale l'ho visto, non come uno del tempio. Gesù non gli risponde. Si volge a Isacco e a Giovanni di Endor, a cui fa ancora raccomandazioni inerenti al loro lavoro. Intanto le donne confortano Maria che piange e il bambino che piange nel vedere piangere Maria. Anche Lazzaro e gli apostoli sono rattristati. Ma Gesù viene a loro. Ha ripreso il suo dolce sorriso e mentre abbraccia la madre e carezza il bambino dice: Ed ora vi saluto voi che restate, perché domani all'alba noi partiremo. Addio Lazzaro, addio Massimino, Giuseppe, io ti ringrazio per ogni cortesia fatta a mia madre e alle discepole nell'attesa mia. Grazie di tutto. Tu, Lazzaro, benedici ancora Marta in mio nome. Presto ritornerò. Vieni, madre, al riposo. Anche tu, Maria e Salome, se proprio volete venire voi pure. Certo che veniamo, dicono le due Marie. Allora, a letto. La pace a tutti. Dio sia con voi. Fa un gesto di benedizione ed esce tenendo per mano il bambino e abbracciata la madre. La sosta a Betania è finita.